Poi vidi, ecco, una porta era aperta nel cielo. La voce, che prima avevo udito parlarmi come una tromba, diceva: «Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito». Subito fui preso dallo spirito. Ed ecco, c'era un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto di Aspro e Cornalina. Un arcobaleno simile nell'aspetto a smeraldo avvolgeva il trono. Attorno al trono c'erano 24 seggi, e sui seggi stavano seduti 24 anziani avvolti in candide vesti, con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Ardevano davanti al trono 7 fiaccole accese, che sono i 7 spiriti di Dio. Davanti al trono vi era come un mare trasparente, simile a cristallo. In mezzo al trono e attorno al trono vi erano 4 esseri viventi, pieni d'occhi davanti e dietro. Il primo vivente era simile a un leone, il secondo vivente era simile a un vitello, il terzo vivente aveva l'aspetto come di uomo, il quarto vivente era simile a un'aquila che vola. I 4 esseri viventi hanno ciascuno 6 ali, intorno e dentro sono costellati di occhi. Giorno e notte non cessano di ripetere: «Santo, santo, santo, il Signore Dio, l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene». E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: «Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà esistevano e furono create». E vidi, nella mano destra di colui che sedeva sul trono, un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: «Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli?» Ma nessuno né in cielo, né in terra, né sottoterra era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. Uno degli anziani mi disse: «Non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi 7 sigilli». Poi vidi in mezzo al trono, circondato dai 4 esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi, come immolato. Aveva 7 corna e 7 occhi, i quali sono i 7 spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Giunse e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. E quando l'ebbe preso, i 4 esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un canto nuovo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro, per il nostro Dio, un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra». E vidi e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: «L'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione». Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: «A colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli». E i 4 esseri viventi dicevano: «Amen», e gli anziani si prostrarono in adorazione.
Il libro dell'Apocalisse si era aperto con un incontro praticamente fra Giovanni e il Signore risorto, nel senso che il Cristo risorto aveva affidato al veggente l'incarico di trasmettere una serie di messaggi alle chiese, e quelle lettere che abbiamo considerato una per una praticamente sono una specie di liturgia penitenziale per mezzo della descrizione dei limiti, dei peccati, delle comunità, ma insieme con l'intenzione di un rinnovamento della vita cristiana di queste stesse chiese. Ora, dopo il settenario delle lettere, prende avvio la seconda parte del libro, che comprende altri tre grandi settenari, e cioè i sigilli, primo settenario, poi secondo settenario le trombe e terzo settenario le coppe. E ognuno di questi settenari, quindi sigilli, trombe e coppe, viene introdotto da una visione inaugurale che ha la forma solitamente di una, cioè ha una portata simbolica, una forma simbolica. La prima visione, quella che abbiamo ascoltato, i capitoli 4-5 per intero, introduce sia la seconda parte del libro, dopo le lettere, come pure il settenario dei sigilli. E come abbiamo sentito, ci sono tre grandi simboli che dominano questa visione, e cioè il trono, primo simbolo, il libro, secondo simbolo, e poi infine l'agnello, terzo simbolo. Ora, la prima parte è totalmente dominata dal trono, capitolo 4, da 1 a 11, cioè tutto il capitolo, e si conclude con, abbiamo ascoltato, questo inno, questa, diciamo, dossologia, questa come gloria al Padre. Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà esistevano e furono create. La visione a proposito del trono si conclude con queste parole. La seconda parte invece, capitolo 5, dominata dalla presenza dell'agnello che celebra la redenzione, anche questa si conclude con, vedete, versetto 9, ancora una volta, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli. E i due quadri, quello appunto dominato dal simbolo del trono e quello dominato dal simbolo dell'agnello, sono uniti da una cerniera, 5-1-5, dove appare il simbolo del libro, il libro scritto all'interno e all'esterno. Allora, cerchiamo di entrare nel racconto vedendo uno per uno i tre simboli, quindi prima il trono, capitolo 4, poi, una volta che abbiamo visto questo, passeremo al secondo simbolo del libro, capitolo 5, e poi, sempre capitolo 5, il simbolo dell'agnello. Anzitutto, capitolo 4, vedete che Giovanni è invitato a salire in cielo e attraverso una porta aperta è accolto alla corte celeste. E questa visione è proprio la visione di una porta aperta in cielo. E la voce che gli dice: sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Poi c'è quindi la descrizione della sala del trono, versetti da 2 a 8, e infine la liturgia di adorazione, i versetti da 9 a 11. Quindi Giovanni sale in cielo, primo momento, 1-2, descrizione dei personaggi del trono, della sala del trono, dei personaggi che ci sono in questa sala, diciamo due, seconda parte del versetto 2 fino al versetto 8, e infine liturgia celeste, versetti da 9 a 11. Anzitutto vedete che Giovanni trasmette al lettore, cioè la sua esperienza diventa l'esperienza nostra. Non solo lui vede, ma vede e parla, e quindi trasmette quello che vede. E quanto Giovanni vede è una porta che si trova in cielo. Ora, il cielo, sappiamo, indica il mondo di Dio, e la porta, naturalmente, è un segno di collegamento. E questa porta però può essere aperta oppure può essere chiusa. Naturalmente il collegamento può essere sbarrato e quindi non c'è collegamento, oppure può diventare un luogo di comunicazione. Qui la porta è aperta, segno dunque della comunicazione fra Dio e l'uomo. È stata aperta in passato e continua a rimanere aperta. Quindi c'è una comunicazione continua fra Dio e l'umanità, sembra dirci l'Apocalisse. E poi, più avanti, nel capitolo 19, il veggente dirà di vedere l'intero cielo aperto. Ecco, Giovanni, vedete, è invitato dalla stessa voce che ha udito all'inizio, è 1:10, da questa stessa voce è entrato a entrare attraverso quella porta. È la medesima voce di tromba che lo aveva indotto a voltarsi, cioè a convertirsi e a riconoscere e a incontrare il Signore risorto. Potremmo dire è lo stesso Cristo glorioso che lo invita a salire, a entrare in contatto con Dio. E questo contatto, vedremo, permette a Giovanni di avere in dono la rivelazione, cioè di ricevere in dono la rivelazione. Notate che qui ci sono una serie di simboli, e cioè, per esempio, si parla di appunto di una tromba, si parla di un invito a salire in alto, e tutto questo che cosa ricorda? Ricorda le teofanie, cioè quegli episodi antico-testamentari, per esempio Esodo 19, dove Mosè, attraverso questi segni, la tromba, il salire sul monte e così via, viene a contatto con Dio. Come Mosè, anche Giovanni ha la possibilità di incontrare il Signore nella sua gloria. Ma grazie all'intervento di Cristo risorto, Giovanni può capire molto di più. Quindi l'invito a salire in cielo chiede al veggente di guardare la realtà dal punto di vista di Dio. Cioè egli deve vedere la realtà da quella prospettiva e quindi noi siamo invitati a vedere la stessa realtà da quella prospettiva. Ora, ciò che il Signore intende mostrare a Giovanni è espresso con una formula tecnica nell'Apocalisse che dobbiamo capire bene, e cioè dice: ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Attenzione, questa espressione è facilmente travisabile. Perché? Perché dice, beh, se le cose che devono accadere in seguito è il futuro. E invece questa espressione è un'espressione che viene direttamente dal profeta Daniele, capitolo 2, che non indica fatti futuri, avvenimenti futuri, quasi un'anticipazione di quanto avverrà, ma indica il senso degli avvenimenti, il progetto di Dio. Cioè non c'è una previsione, una visione prima degli avvenimenti, ma l'interpretazione della vicenda storica guidata da Dio, alla luce di Dio. Detto in altro modo, perché la Chiesa possa comprendere la storia, leggerla secondo la logica di Dio, deve è invitata a riflettere su questi tre punti di riferimento: il personaggio seduto sul trono, primo simbolo, il libro, secondo simbolo, l'agnello. Guardate che questa è la chiave, perché caduta questa cade tutto. Cioè, ripeto, non si dicono gli avvenimenti futuri, ma questa espressione è tecnica, è presa da Daniele, in linguaggio tipicamente apocalittico, per dire di guardare la storia dal punto di vista di Dio. Dio, appunto, se per Dio non c'è futuro, non c'è passato, cioè lui ha la conoscenza di tutto, e allora invita il veggente a guardare la storia da questo punto di vista. E, dicevamo già, la prima visione, dopo questa introduzioncina, è dedicata alla descrizione della sala del trono. Tutti i simboli sono connessi col trono. I 24 troni e gli anziani, i lampi, le voci, i tuoni, le sette lampade, il mare trasparente, i quattro esseri viventi. Allora, attenzione, i simboli qui, come al solito, si accavallano. Dobbiamo avere la pazienza di sciogliere uno alla volta e non di sovrapporli per fare un disegno. Verrebbe una specie di film dell'orrore, capite? Quello pieno d'occhi così, una bestia, insomma, un personaggio bestiale. In realtà bisogna prendere il simbolo, capirlo e poi passare al successivo. Allora, cerchiamo di comprendere un attimo. Prima cosa è il trono. Il trono in sé è un simbolo abbastanza semplice, in quanto appartiene alla sfera antropologica. cioè indica il potere, l'esercizio del governo. Ma si sa, si dice anche così nel linguaggio normale, l'altare e il trono, per esempio, appunto, simbolo religioso è quello del potere civile. Quindi l'attenzione qui è attratta da questo simbolo che è connesso con Dio, che qui diventa è il Signore dell'universo, è il creatore e il governatore di tutto. Notate che il trono non è vuoto, ma uno è seduto, versetto 2. Tuttavia, notate, il personaggio che è assiso non è descritto. Cioè, questa immagine che cosa richiama? Richiama, per esempio, il capitolo 6 di Isaia, la grande vocazione del profeta, dove c'è questo trono e sul trono uno è seduto. Oppure il capitolo primo di Ezechiele, andate a vedere con calma, vedete che l'immagine è la stessa. Ora, il silenzio sul personaggio è voluta. Perché? Perché chi siede sul trono? Dio. E Dio non può essere descritto, non può essere catturato. È un mistero che sfugge totalmente all'umana comprensione. Per cui, benché non sia descritto, benché non sia, diciamo, disegnato, cioè tratteggiato, però il lettore capisce bene che si tratta del mistero di Dio. Il suo aspetto non è presentato, viene semplicemente evocata l'impressione luminosa. La luce dice questa presenza sfolgorante. E il veggente paragona l'aspetto di colui che è seduto sul trono alla luce meravigliosa che si produce dai riflessi di diverse pietre preziose. La cornalina è rossa, lo smeraldo è verde, il diaspro ha riflessi multicolori. Il tutto è avvolto da un arcobaleno, praticamente una sottile allusione alla fine del diluvio universale, l'alleanza di pace. Sapete che alla fine del diluvio, Genesi 9, si racconta questo arcobaleno che unisce il cielo e la terra. Strettamente legati al trono ci sono altri tre gruppi di simboli. Anzitutto, primo simbolo, che è tipico delle teofanie, lampi e voci di tuono, che ricordano le manifestazioni di Dio sul monte Sinai. Esodo 19, voi trovate esattamente le stesse parole, lampi e tuoni. Quindi il trono non è isolato in se stesso, ma entra in contatto con la realtà e si rivela, si manifesta. Poi abbiamo, altro elemento, sette fiaccole accese, versetto 5, e precisa, che sono i sette spiriti di Dio. Qui, appunto, il riferimento è allo spirito nella sua pienezza, sette è il numero della pienezza, e caratterizzato dal fuoco che scalda, che illumina, che purifica, che consuma. Cioè, sembra dirci l'Apocalisse, il contatto di Dio col mondo è operato grazie al suo spirito. Terzo elemento collegato al trono è il mare trasparente simile a cristallo. Il mare evoca il caos. Nella Bibbia il mare è sempre il simbolo del caos, una realtà che l'uomo non domina. Tenete conto che gli ebrei non sono mai stati marinai, a differenza dei fenici. E il mare appare poco nella Bibbia. Sì, certo, Giona, Giobbe, però non ci sono grandi racconti marini. Quindi il mare evoca il mostro, evoca appunto il male, il caos, ma appunto anche il Mar Rosso. E il mare è un simbolo indomabile, però qui dominato da Dio, al punto da diventare cristallo, cioè supporto per il trono. Il mare, il male, è trasformato dalla potenza di Dio. La realtà del firmamento delle acque diventa il segno della vittoria di Dio, della sconfitta del male e della morte. E allora capite che questi tre simboli uniti dall'immagine del trono ricordano che c'è ormai il trionfo sul caos. Siamo in un momento in cui Lo si ricorda attraverso i lampi, i tuoni, attraverso il riferimento allo spirito e poi al mare di cristallo. Questi simboli dicono: è vinto il caos, Dio ormai ha la sua signoria sulla creazione, sulla realtà. Intorno al trono ci sono due differenti gruppi, gli anziani e gli esseri viventi. Anzitutto 24 anziani seduti su 24 troni. Il fatto che siano assisi dice che partecipano al governo esercitato da colui che siede sul trono. Chi è seduto partecipa al governo, infatti l'unico in piedi sono io stasera, vedete, quindi voi partecipate tutti tranne me. Quindi questa è l'idea che non sono seduti ma sono assisi, cioè una posizione d'onore, una posizione di grande prestigio, e sono anziani, cioè indica un termine tecnico per dire i capi delle tribù, i rappresentanti del popolo, e sono 24. Allora, qui è difficile capire bene, certamente hanno il colore bianco che dice la trascendenza, appartengono al mistero di Dio, ma appunto, quindi il vestito bianco, il vestito e poi che dice la dignità, il colore che dice l'appartenenza al mistero di Dio, il fatto che sono seduti, assisi, il problema è il numero. Cosa significa 24? E qui veramente vi assicuro che ci sono tantissime interpretazioni. Qualcuno dice 24 è 12 più 12, cioè sarebbero 12 tribù di Israele, 12 apostoli, quindi Antico Nuovo Testamento. Qualcun altro dice no, 24 sarebbero i libri dell'Antico Testamento, secondo le varie tradizioni giudaiche. E qualcun altro invece fa riferimento alle classi sacerdotali, sono in effetti 24 le classi sacerdotali secondo il primo libro delle cronache, cioè proprio questa come dire, fluttuazione rende difficile una scelta precisa. Ma soprattutto attenzione, ci ricorda una cosa: l'Apocalisse non è un indovinello dove noi indoviniamo e poi risolviamo, ma ci sono realtà che rimangono volutamente aperte. Credo che sia il caso appunto di questo. Possiamo dire qui forse è meglio rinviare non tanto una categoria precisa, Antico Nuovo Testamento, profeti piuttosto che sacerdoti, ma cioè libri dell'Antico Testamento piuttosto che sacerdoti, ma forse occorre vedere come dire, gli uomini che collaborano al piano di Dio, cioè coloro che hanno un ruolo, hanno avuto e hanno un ruolo attivo nella storia della salvezza, e che proprio per questa ragione è aperta a varie interpretazioni, volutamente lasciata così un po' irrisolta, un po' aperta. E poi abbiamo un altro gruppo, i quattro esseri viventi. Vengono dal profeta Ezechiele, capitolo primo, e ci sono cinque tratti che li caratterizzano. Anzitutto sono collocati in mezzo al trono e intorno al trono, anche qui capite che è difficile da disegnare, dice un mistero, sono in mezzo e sono intorno. Versetto 6, poi sono pieni d'occhi davanti e dietro, li rende irrappresentabili, hanno forme di leone, di vitello, di uomo e di aquila, come nella visione del profeta Ezechiele 1:10. E poi hanno sei ali che devono essere interpretate, quindi si passa dalla collocazione sul trono all'azione, il canto, e sono al centro dell'azione di Dio. E anche qui vedete le varie caratteristiche sono da comprendere. Non so, il fatto degli occhi, abbiamo già visto, rimanda alla conoscenza, ma qui rimanda anche allo spirito di Dio. E qui e sono rappresentati come segnati dallo spirito di Dio. Allora, a che cosa rimandano questi personaggi? Ora, la tradizione cristiana, sulla scorta di Irineo di Lione, ha visto in questi personaggi, sapete, gli evangelisti, ma appunto un'interpretazione tarda. Anche qui non è facile identificarli. E quindi Ireneo ha riconosciuto i segni degli evangelisti, e da qui la tradizione artistica ha sempre legato l'angelo a Matteo, il leone a Marco, il bue a Luca e l'aquila a Giovanni. E in realtà potremmo dire ancora una volta come gli anziani rappresentano non tanto la storia, ma forse la natura. Quasi a dire, c'è una realtà della storia, 24 anziani della natura, 24 esseri, che partecipa a questa signoria di Dio. E l'azione di questi quattro esseri è il canto, l'adorazione di Dio, espressa attraverso due preghiere cantate. La prima di fatto proclamata dai quattro esseri viventi, e cioè l'inno trisagio, santo, 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 esattamente le stesse parole che sono nel profeta Isaia. E la seconda preghiera invece è anticipata in quanto la descrizione degli anziani, dei 24 anziani, è al futuro. E l'abbiamo già vista, tu sei degno, Signore, è il versetto 11. Ora, quando sarà detta questa preghiera? Bisogna attendere il seguito. Il veggente qui crea una grande attesa e dunque innesca una tensione. La creazione, sembra dirci Giovanni, che ha origine in Dio, attende la salvezza, attende la redenzione. Il cosmo, il mondo, aspetta l'intervento di Dio Salvatore. Allora, questa prima visione, vedete, è sospesa su un'attesa. La visione della sala, la visione del trono, la visione di questa realtà celeste in cui si riconosce la creazione, si riconosce la storia della salvezza, i 24 anziani, è in attesa di qualcosa. Ed ecco che, dopo il grande simbolo del trono, questa attesa viene come esaudita, viene appunto, trova un esaudimento, trova appunto un compimento nel capitolo 5. E cioè, dopo il grande simbolo del trono, prima del grande simbolo dell'agnello, c'è il simbolo di raccordo, cioè il libro. È il secondo grande parametro, 5 da 1 a 5. Allora, il libro, notate che ha la forma di un rotolo, come era nell'antichità. Sapete che i libri come li abbiamo noi, appunto, legati sulla costola, qui ci sono esperti di queste cose, sono praticamente relativamente nuovi. Nell'antichità, ma certamente ancora oggi in sinagoga, ci sono i rotoli, cioè ci sono due bastoni su cui si arrotola il testo e quindi evidentemente una parte arrotolata su un bastone e l'altra sull'altro bastone e l'unico pezzo aperto in centro è letto. Quindi ancora oggi in sinagoga ci sono questi rotoli che vengono chiaramente arrotolati, srotolati e si legge il pezzo che interessa quel giorno. Quindi ci sono delle colonne dove sono scritti i testi. Ebbene, questo libro ha forma di rotolo e appunto addirittura sembra essere uno scettro perché è in mano a colui che siede sul trono. E notate che il fatto che sia in mano a colui che siede sul trono dice che è legato al governo del mondo, cioè ha un valore positivo. Inoltre, notate, questo libro è scritto dentro e fuori. Questo è particolare perché i rotoli solitamente sono scritti solo da una parte. Cioè, è chiaro che se io lo arrotolo, lo leggo, non posso girarlo, è ovvio. Quindi solitamente è scritto solo all'interno, all'esterno è bianco, oppure ci sono dei segni, ma sostanzialmente è bianco. Mentre qui il libro è scritto da due parti, all'interno e all'esterno, ma soprattutto è sigillato. E ci sono non uno, ma sette sigilli, cioè è inaccessibile. Si vede che è scritto dentro e fuori, ma essendo chiuso non si può leggere. E il fatto che poi è nelle mani di Dio, chiaramente si comprende che il contenuto di questo libro è nascosto, è irraggiungibile. Potremmo dire non è possibile riuscire a entrare in questa rivelazione. Che cosa rappresenta il libro? Si tratta della Bibbia, cioè della rivelazione contenuta nelle scritture? È il solo Antico Testamento? Qualcuno dice è il libro del destino, che è di ogni uomo? È il libro della vita? Ancora una volta, capite, noi non possiamo chiudere. Ma come abbiamo già fatto prima, 24 vegliardi, 4 esseri, dobbiamo tenere un'interpretazione aperta, cioè un'interpretazione più ampia possibile, quindi che si astiene dall'identificarlo con precisione. Però sicuramente il fatto che è un libro dice qualcosa che manifesta, che fa conoscere, perché il libro ha proprio questo scopo. La scrittura, qualsiasi scrittura, in un libro fa conoscere qualcosa, manifesta, rivela qualcosa. Quindi potremmo dire questo libro dice un progetto, il fatto che sia nelle mani di Dio sull'umanità. Questo è il senso di questo libro. Quindi potremmo dire un progetto che è nelle mani di Dio. A questo punto però si passa all'azione, che viene introdotta dalla figura di un angelo, che, versetto 2, pone la sua domanda, la quale pone in rilievo l'assoluta inconoscibilità del piano di Dio. Nessuno, né angeli, né uomini, né morti, può leggere il libro, può penetrare nel mistero di Dio. Le creature, sembra dirci l'Apocalisse, non hanno la capacità di risolvere le grandi questioni, appunto, legate a questa rivelazione. L'uomo, potremmo dire, non viene a capo del mistero del senso della vita. E questa tensione drammatica aumenta come? Per mezzo del ritardo. Questo è tipico, quando anche, non so, anche banalmente il film, quando si vuole creare tensione, cosa si fa? Si crea un ritardo. Qualcosa che deve avvenire, non avviene, tu se gli dici allora, cosa succede? E aspetti solo che avvenga. Stessa cosa è qui. Il fatto che la domanda è posta e nessuno riesce ad aprire, crea una grande tensione. E la tensione viene espressa nel pianto. Ora, che cosa esprime il pianto? Il pianto esprime distanza, una distanza che davvero dà voce, cristallizza quasi questa tensione, cioè è una situazione senza via di uscita. Notate che il pianto del veggente è veramente qualcosa di singolare. Perché? Perché questo pianto richiama il pianto del bambino, cioè suona come un'accusa. Il pianto del bambino che cosa fa? È un'accusa alla madre che appunto si sente in debito nei confronti del figlio e agisce perché quel bambino non pianga più. Quando finalmente si è chetato può calmarsi anche lei, può, non so, andare a riposare anch'ella. E in certo senso il pianto qui suona come una denuncia, una specie di denuncia di una colpa oscura. Il pianto del profeta nei confronti di Dio è una specie di accusa. L'uomo, sembra dirci questo pianto di Giovanni, non conosce il senso della storia. All'uomo non è dato di capire il significato e il mistero del tempo. Ma ecco che uno dei rappresentanti gloriosi della storia, uno degli anziani, proclama il solenne annuncio. E l'annuncio è questo: il Messia ha vinto. Vedete? Versetto 5. Uno degli anziani mi disse: non piangere, ha vinto. E chi ha vinto? Il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide. Cioè, il Cristo qui è caratterizzato per mezzo di due figure che vengono dall'Antico Testamento. Anzitutto è caratterizzato come il discendente della tribù di Giuda, evocando l'oracolo messianico di Genesi 49, 9, che adesso leggo, dice: un giovane leone è Giuda. Dalla preda, figlio mio, sei tornato. Si è sdraiato, si è accovacciato come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Non sarà tolto lo scettro da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Questo oracolo è uno dei grandi oracoli messianici dell'Antico Testamento, interpretato in senso messianico poi chiaramente dai cristiani. E il Messia, vedete, è caratterizzato come il leone che sbrana la preda, che distrugge gli avversari. Questa è la prima immagine, quindi richiamo evidentemente a Genesi 49 e alla profezia lì evocata del Messia. Secondo, il germoglio di Jesse, e cioè qui si fa riferimento alla profezia di Isaia, Isaia 11:1. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. In tantissime chiese bizantine, sull'iconostasi, voi avete Jesse che dorme, proprio con gli occhi chiusi, e dal suo, diciamo, la sua pancia, dal suo grembo, viene una, proprio, cioè, viene fuori una pianta, il virgulto, che si dirama, e con tutti gli antenati di Gesù, fino a, appunto, a Cristo. È il germoglio di Jesse, il compimento di questo germoglio è il mistero del Messia. E cioè, il discendente di Davide, Jesse è il padre di Davide, il discendente di Davide è colui che realizzerà le promesse di Dio. E allora, vedete, viene presentato così. Colui che ha vinto il vincitore richiama l'oracolo, appunto, di Genesi, l'oracolo di Isaia, e lui aprirà il libro e i suoi sette sigilli, scioglierà i sette sigilli, cioè per mezzo, cioè, scusate, il Messia, attraverso la sua vittoria, qui vedremo la vittoria pasquale, apre, fa conoscere il progetto di Dio, rivela il mistero, il piano di Dio. Così il desiderio dell'uomo, frustrato e segnato dal pianto del veggente, può essere finalmente colmato. E in che cosa consiste questa vittoria non è detto. Vedremo poi, dopo, che il riferimento sarà esplicitato. A questo punto abbiamo il terzo simbolo, e cioè l'agnello. Abbiamo visto il trono, abbiamo visto il libro, adesso vediamo il terzo simbolo, l'agnello. Versetti da 6 a 14. Allora, ancora una volta, una serie di simboli. E anzitutto notate che qui c'è una sorpresa. Perché? Perché il versetto 6 dice: poi vidi in mezzo al trono, abbiamo capito che cos'è, circondato da quattro esseri, un agnello. Ma come? Non era un leone? Prima ha detto che era un leone, ha vinto il leone, il germoglio e poi un agnello. Capite che ancora una volta l'Apocalisse usa un simbolo, poi lo archivia, ne usa un altro e poi lo mette via e poi ne tira fuori un altro ancora? Sicché è una teoria, appunto, è un susseguirsi di immagini. E quindi questo agnello che viene presentato, abbiamo già visto questo versetto la prima sera, se la memoria non mi inganna, abbiamo già un po' decodificato che cosa significa. E richiamo un attimo brevemente le cose, e cioè qui viene presentato così: agnello in piedi, immolato, sette corna, sette occhi, che sono gli sette spiriti. Anzitutto, primo riferimento chiaramente all'agnello pasquale dell'Esodo, Esodo 12, e cioè l'agnello che, la cui immolazione, il cui sangue posto sugli stipiti diventa causa di salvezza per coloro che abitano dentro. L'angelo passa, saltella, colpisce le case degli egiziani, ma dove vede il sangue passa oltre la Pasqua. Ma questo agnello ricorda anche l'agnello di cui parla Isaia, appunto l'agnello immolato, Isaia 53. Ma, come abbiamo visto, non è semplicemente l'immolato, il crocifisso, ma è in piedi, ovvero sia il Cristo risorto. E cioè, qui, questo è un tipico un segno molto caro ai Vangeli di Giovanni, colui che è il crocifisso è anche il risorto, cioè questa, diciamo, la croce è già la gloria, la morte è già la manifestazione gloriosa di Cristo. Non solo, ma a lui vengono attribuite la totalità 7 della potenza, le corna, e la totalità 7 della conoscenza, gli occhi. E si specifica addirittura che è lo Spirito di Dio, ha i 7 spiriti, cioè la totalità del dono dello Spirito. Allora, vedete, compiuta questa decodificazione dei simboli, ecco che il lettore si trova davanti un quadro molto suggestivo, e cioè il Cristo risorto, ma che è anche il Cristo agnello, il Cristo crocifisso, è la figura tipica di questa seconda parte dell'Apocalisse. È il Cristo che unisce insieme la potenza messianica, la pienezza dello Spirito, ma insieme la passione. È colui che è crocifisso, ma insieme è risorto. È colui che è il Messia che dona la pienezza dello Spirito. E ogni volta che, poi nei capitoli seguenti, noi troveremo questo termine dell'agnello, dobbiamo ricordare tutta questa ricchezza, perché qui viene introdotta e poi non viene più ridetta altre volte, ma ogni volta che si parla dell'agnello bisogna ritornare a questi versetti, a questa presentazione che il capitolo 5 fa dell'agnello pasquale. Subito dopo la presentazione dell'agnello, di Cristo agnello, inizia la sua azione, e cioè con un gesto solenne, liturgico, l'agnello si avvicina al trono e prende il libro coi 7 sigilli. Cioè, quel progetto di Dio sulla storia, illeggibile, inaccessibile da parte di qualunque creatura, è dato d'ora in poi in mano appunto al Cristo crocifisso e risorto. Sarà lui ad aprirlo, a svelarlo gradatamente, a farlo comprendere. E quindi potremmo dire il piano di Dio è accessibile, diventa comprensibile alla luce di Cristo. A questo punto c'è un'esplosione di gioia. Perché? Perché quella tensione che si era creata, l'attesa, il pianto, l'impossibilità di aprirlo, questa attesa qui si scioglie, evidentemente, la tensione si scioglie e coinvolge tutti. Coinvolge i 4 esseri viventi e gli anziani, versetto 8, poi coinvolge innumerevoli angeli, versetto 11-12, e infine tutte le creature. Tutti esprimono a Cristo la loro ammirazione, la loro gratitudine, il loro stupore. Potremmo dire, ormai non sono delusi. Il Cristo crocifisso risorto rivela il senso della storia. Allora, il veggente Giovanni, invitato a salire in cielo per comprendere i fatti che devono accadere, abbiamo visto il senso della storia, si è trovato successivamente in contatto con Dio, col progetto misterioso di Dio, con Cristo che garantisce la realizzazione e anche la comprensione di questo progetto. E vedete che qui ci sono veramente punti di riferimento che illuminano la vita di ogni giorno. Cioè, di fronte a questi si coglie il significato profondo della realtà. La Chiesa che gode, cioè gli ascoltatori, noi che godiamo della visione di Giovanni, che sappiamo cosa lui ha visto perché ce lo dice, deve ravvivare il suo senso di Dio, dovrà ricordarsi esplicitamente di quello che è scritto nel libro e che il risorto rivelerà. Soprattutto deve farsi illuminare dalla luce di Cristo, lasciarsi avvolgere dalla sua forza, abbandonarsi al suo spirito. Allora proviamo un po' a sintetizzare. Attraverso, vedete, queste immagini, queste tre immagini, trono, libro e poi infine agnello, in fondo l'Apocalisse ci dice l'umanità è avvolta nella sofferenza, vive appunto l'angoscia. L'unica risposta possibile a questo dramma, che non viene a capo della storia, viene dal Cristo morto e risorto, dall'agnello immolato, da colui che è risorto e può prendere il libro e rivelare il progetto di Dio. Al centro dell'Apocalisse c'è proprio questo, l'agnello, il Cristo morto e risorto. La Chiesa ha di fronte a sé questo mistero. Dopo che è stata istruita dalle lettere, e che sono, ripeto, una specie di grande liturgia penitenziale, deve contemplare questa novità. Allora, proviamo a tirare qualche conclusione. Capite che qui noi abbiamo anzitutto un affondo, secondo me, molto significativo a proposito del pianto. Perché? Perché qui è rappresentato in fondo il dolore dell'umanità, che non riesce a venire a capo del senso della storia. E in fondo qui si dice proprio la grande sofferenza che l'uomo ha del non riuscire a comprendere qual è il progetto, qual è il significato della storia. Attenzione che questa cosa qui non è che riguarda solo i non credenti, riguarda l'uomo in quanto tale. Perché noi dobbiamo dire, se ci è dato di capire qualcosa per grazia è solo per dono di Dio, ma in realtà nessuno di noi viene a capo appunto del senso dell'esperienza della vita. Questa cosa rimane qualcosa davvero che ci sfugge. E quando questa cosa diventa fortissima? Evidentemente nel momento in cui sentiamo vicino alla morte. Nel senso che quando, perché noi pensiamo sempre alla morte degli altri, ma quando questa cosa ci tocca, allora lì ci rendiamo conto che noi non dominiamo la vita, che non abbiamo appunto in mano la vita. E a questo punto ci poniamo delle domande. Allora, questa esperienza del pianto, del non venirne a capo, illumina in profondità l'umanità, la verità della nostra umanità. Perché il dolore è così, il dolore isola, il dolore appunto rompe le relazioni con gli altri, in certo senso ci interroga, e ci interroga a proposito del senso della nostra vita. Naturalmente con tante reazioni. Perché? Perché l'esperienza del dolore la esprimiamo nell'urlo, che appunto è una specie di parola non articolata che dice che noi ci siamo, che siamo vivi, anche quando uno, non so, si scotta, grida, ha uno spavento, grida, perché dice io sono vivo. Però poi diventa, per chi crede, preghiera, e cioè affidamento, perché uno sente di aver bisogno di una realtà più grande, ma spesso diventa anche silenzio. Non il silenzio imbarazzato di chi non sa cosa dire, ma il silenzio grave di chi ha tentato i linguaggi, quello dell'urlo, quello della parola, quello della preghiera, e ora tace. Tace perché la realtà lo supera. Lo supera grandemente. Pensate a quando si va a trovare una persona molto malata in ospedale. I grandi silenzi non sono perché non si sa cosa dire, perché l'unico linguaggio è quello lì. E la cosa più stupida è continuare a parlare di sciocchezze. Occorre stare zitti, ma esserci. Essere accanto. Qualche volta vale di più di parole. Parole inutili. Ora, questo è il pianto, questa è l'attesa di Giovanni, dà voce esattamente a questa realtà umana, questa realtà antropologica. Ma vedete che l'Apocalisse ci invita a guardare avanti, a guardare all'agnello immolato in piedi, e cioè a quel Cristo crocifisso che condivide tutta l'umanità, tutta, addirittura nella morte, addirittura nel peccato. Gesù appunto che Lui, il Santo, condivide la morte del peccatore, la morte in croce. Ma così ci rivela il mistero di Dio, non diversamente. proprio attraverso la resurrezione. E allora potremmo dire, questa visione, vedete, diventa una visione inaugurale che dice, attenzione che tutto quello che seguirà, ho detto che questa è l'introduzione a tutta la seconda parte, sarà un'esplicitazione di questa visione, la visione del crocifisso. Guardando al crocifisso risorto si comprende il senso della storia. Il trono, il libro e l'agnello sono le tre direttive fondamentali, tre vettori per comprendere quello che poi l'Apocalisse dirà a proposito del senso della storia degli uomini, che però ha lì il suo centro, ha lì la sua visione iniziale. Potremmo dire, Giovanni inizia con un abbaglio, l'abbaglio del mistero appunto della Pasqua, e a partire da lì guarda, comprende, interpreta la storia degli uomini. Ecco, sono capitoli veramente molto intensi, molto, molto forti, ma io credo anche molto belli, perché ci permettono di entrare, vedete, sempre più in questo libro che, a mio avviso, più noi lo conosciamo, più ci appassiona, perché ci rendiamo conto che qui si dice qualcosa veramente di nuovo, di straordinario, e soprattutto che apre il nostro cuore alla speranza. Grazie.